Dove siamo arrivati, Picozzi?
Che sciocco che sei.
Stavamo come con la povera Carmen Colon. Nel frattempo ho controllato che il disco di Lucio Dalla era Anidride solforosa del 75, l'omicidio del 71, quindi evidentemente è rimasto impresso nella memoria di questo grandissimo cantante.
Scusa, piccola parentesi.
Dimmi tutto.
L'altro giorno c'era una notizia sulla bambina scomparsa in Algarve.
Su Maddie.
Sì. Pazzesco.
Sì, soprattutto pazzesco, e possiamo riagganciarla a questo caso, il fatto che ancor di più, visto che è avvenuto una decina d'anni fa, il sospettato, questo tedesco che poi adesso è in stato di arresto per altre vicende di droga, fosse stato inserito nella lista dei sospettati e avesse una collezione di reati contro minori infinita e l'abbiano lasciato tranquillamente andare. E questo è sorprendente anche perché in Gran Bretagna, ad esempio, Maddie era inglese, hanno così tanta attenzione per il rischio di reati di pedofilia che se una mamma single trova un nuovo amore, nonostante la legge sulla privacy, ha tutto il diritto di chiedere alle autorità i precedenti penali del nuovo compagno.
Vabbè.
Direi che alla faccia della privacy, ma qui siamo tutti perfettamente d'accordo, prima
viene
il bene maggiore,
direi decisamente di sì,
ecco.
Senti, ma invece nel caso, torno un attimo indietro, della bambina, in quel caso il matching è semplicemente che quell'uomo aveva precedenti e in quel giorno stava lì a pochi metri, o ci sono poi degli altri indizi?
No, ci sono poi degli altri indizi, anche perché si parla sempre di serial killer, ma al primo delitto è ben difficile, a meno che tu abbia un colpo di fortuna, un testimone oculare che vede la targa dell'auto. Qui avevano notato soltanto un'auto scura, ma abbastanza di marca, di lusso come auto. Però non erano andati oltre a quello, cioè si erano fermati semplicemente a una generica descrizione. La bambina viene ritrovata dopo un paio di giorni e viene ritrovata, i suoi vestiti vengono ritrovati oltretutto non lontano da dove, col senno di poi, alcuni testimoni l'avevano vista tentare di scappare al suo aggressore. Naturalmente questo ha portato una grandissima polemica sui quotidiani americani dell'epoca, soprattutto sui giornali New York. Rochester non era molto lontana, uno giornale in particolare poi promise anche una taglia da $2,500 a chi potesse dare informazioni, senza alcun risultato. Ma di questa cosa del vedi un casino e vai e tiri avanti, ne abbiamo già parlato, si chiama nel gergo tecnico la sindrome del cattivo samaritano. Perché capita molto spesso ed è la motivazione per cui, ad esempio, quando assistiamo a un'aggressione nei mezzi pubblici, una violenza, la maggior parte di noi fatica a fermarsi e a mettersi in mezzo, ma tira dritto come se niente fosse. È quello che è successo con,
che è un po', diciamo, con
Carmen Cola.
L'omissione di soccorso, diciamo.
Certamente, fa però il pari, visto che siamo un genere animale particolarmente strano, fa il pari o la contropasso con il fatto che se appena vediamo un incidente stradale nella corsia opposta alla nostra, immediatamente si forma la coda perché noi vogliamo assaporare il disastro e il male. Per cui siamo veramente fatti, abbiamo una natura assolutamente così.
Siamo strani.
Sì,
vogliamo andare con la seconda parte?
Di andare con la seconda scheda, perché passiamo al secondo delitto di questo serial killer, il serial killer dell'alfabeto.
Circa un anno e mezzo dopo l'omicidio di Carmen Colon, alle 17 del 2 aprile 1973, una ragazzina di nome Wanda Valkovitz sparisce nel nulla. Ha 11 anni e la madre segnala la sua scomparsa 5 ore più tardi. Gli investigatori avviano subito le indagini dopo aver capito che Wanda è una bimba tranquilla che difficilmente si sarebbe allontanata da casa. L'ultima ad averla vista è il proprietario di un negozio di alimentari dove la piccola è entrata per alcune commissioni. L'uomo riferisce di averla vista allontanarsi da sola e di non aver notato nulla di sospetto. Le ricerche si allargano allora al vicino fiume Genesi, dove Wanda ogni tanto si fermava a giocare. Non si trovano tracce della bambina, ma saltano fuori tre testimoni che, sentiti separatamente, descrivono la stessa scena. Una ragazzina con in mano un sacchetto della spesa e un'auto marrone che procedeva lentamente, accostata al marciapiede dove Wanda camminava. È un poliziotto che si imbatte nel corpo senza vita della bambina la mattina del giorno seguente. È gettato al bordo di una strada a circa 7 chilometri da casa. Le tracce mostrano chiaramente come sia stata scaricata da un'auto. Il resto tocca al medico legale, che accerta i segni della violenza e scrive nel suo referto che la bambina è stata rivestita dopo la morte. Ci sono tracce del suo assassino, ma siamo nel 1977 e l'esame del DNA non è ancora diventato una routine per la scientifica. E ancora si possono raccogliere e repertare numerosi peli di gatto, di cui uno bianco. Peccato che la famiglia Valkovitz non possieda alcun animale domestico.
Quindi il killer possiede un gatto bianco.
Diciamo che questo è un indizio importante, insieme naturalmente ai reperti biologici che sono stati raccolti. Tenete conto che all'epoca non si poteva fare l'esame del DNA, si facevano i gruppi sanguigni AB0 e quello che voi ricorderete essere il fattore RH positivo o negativo,
sì.
Che abbiamo imparato a memoria. Quindi, perché è importante il discorso DNA in questo caso? Perché poi questi casi sono stati poi ripresi e un colpevole, non per questi ma per delitti simili, è stato poi arrestato da quel Joseph Naso di cui abbiamo parlato nella prima parte della scheda, perché quei campioni furono nel 73 conservati così bene da poter essere analizzati 40 anni dopo. Ed è questa la grande possibilità di riaprire molti cold case, quelli di avere ancora dei reperti validi per una nuova analisi. La piccola Valkovitz viene ritrovata appunto morta con queste tracce, ma a questo punto il killer non si ferma e 7 mesi dopo colpisce un'altra bimba che si chiamava Michelle Maenza. La madre la dichiarò scomparsa perché l'aspettava di ritorno alla scuola. La madre aveva quella mattina dimenticato una borsetta in un centro commerciale, per cui quando aveva lasciato la bimba a scuola le aveva detto: guarda, siccome il centro commerciale è vicino alla scuola, quando rientri a casa fermati un attimo, recupera la borsa che ho dimenticato in quel negozio e portala a casa. Naturalmente le compagne la vedono mentre si allontana in direzione al centro commerciale, mentre la mamma non la vede assolutamente più rientrare. La bimba viene vista 10 minuti dopo su un veicolo di color beige da alcuni testimoni che dicono che sembrava piangesse. Più tardi, altro indizio, un'auto sempre beige ferma con una gomma sgonfia. Qualcuno si avvicina, chiede aiuto, questo signore, proprietario dell'auto, ha una bimba lì vicino, la afferra per un polso e se la nasconde dietro le spalle come a non voler farla vedere e allontana i passanti dicendo: non ho bisogno di nessuno, la gomma la cambio, la gomma la cambio da solo.
Massimo, fermati lì anche
tutta una serie di indizi in successione che adesso andranno a conclusione.
CSI Milano torna tra poco sulla scena del crimine.
Picozzi,
tiriamo le fila, nel senso che a questo punto abbiamo tre bambine scomparse, ritrovate cadavere: Carmen Colon, Wanda Valkovitz e Michelle Maenza. Non abbiamo testimoni oculari, cioè chi ha visto le bambine salire a bordo di un'auto. Ci sono questi peli bianchi di un gatto bianco, ma nulla di più, per cui gli investigatori, ripeto, non avendo nemmeno la possibilità del DNA, brancano nel buio. Devo dire che qualcuno però di sospettato c'è stata una persona che è rimasta a lungo al posto numero uno della lista dei sospettati dell'FBI, perché erano reati federali quelli che verso i bambini, verso più delitti di bambini, ma l'unica cosa che sappiamo di questa persona è che si suicidò una settimana dopo essere finito nel mirino degli investigatori e che venne poi scagionato quando fu possibile nel 2007 fare una comparazione con il DNA. Ma a questo punto io andrei sulla terza e ultima parte della scheda per iniziare a parlare dei sospettati. Primo tra tutti, questo Carmen Colon, che è lo zio... Miguel Colon. Sì. Qui comodo Miguel Colon, che era lo zio di Carmen Colon. Di Carmen Colon, che è stato il primo sospettato, anche se non l'ultimo, e anche lui è uscito in scena in maniera drammatica.
Terza e ultima parte della scheda di oggi.
Sono molti i sospettati per gli omicidi commessi dal killer dell'alfabeto. Primo tra tutti, Miguel Colon, lo zio della prima vittima, Carmen. Quando i genitori della bimba si erano separati, Miguel ha iniziato una relazione con la cognata, diventando per Carmen lo zio Miguel. Solo qualche settimana prima del delitto, l'uomo aveva acquistato un'auto simile a quella descritta dai testimoni oculari. Sulla vettura, la scientifica non trova tracce significative, ma ciò che scopre solleva più di un dubbio. Miguel, il giorno successivo alla scomparsa di Carmen, ha portato la sua nuova auto a lavare, riservando una particolare attenzione al bagagliaio, pulito a fondo con un detergente aggressivo. 4 giorni dopo la morte di Carmen, Miguel Colon lascia la sua casa di Roster, in California, per volare a Porto Rico. Ai detective americani occorrono 4 mesi prima di decidersi a interrogarlo. Peccato che la notizia compaia sui giornali, inducendo l'uomo alla fuga. Una fuga che dura però solo qualche giorno, prima che si costituisca e accetti di essere ascoltato. Miguel non ha alibi per le ore in cui è stato commesso l'omicidio, ma non ci sono prove sufficienti per incriminarlo. 20 anni dopo, nel 1991, Miguel Colon si toglie la vita dopo aver aggredito moglie e fratello.
Quindi questo è il finale?
No, assolutamente no, perché a un certo punto c'è sempre questa controprova che è fondamentale, che è la prova del DNA, e dovete sapere che nel 2007 si fa una comparazione e Miguel Colon sparisce completamente di scena, anche se evidentemente era un balurdo, non aveva un alibi e può essere benissimo che conoscesse qualche particolare in più. In realtà le indagini poi si sono spostate anche su un certo Dennis Termini, sempre di Rochester, che faceva il pompiere, che aveva anche lui dei precedenti penali particolarmente brutti. In realtà lui peraltro esce di scena per quale motivo? Perché cerca di rapire una bambina, la bambina urla, viene assolutamente fermato, lui cerca di scappare, dopodiché la polizia lo intercetta, sta per arrestarlo e lui, anziché farsi arrestare, preferisce tirarsi un colpo di pistola e quindi togliersi completamente di mezzo. Alla fine di tutta questa vicenda viene arrestato un tizio, questo Joseph Naso, che probabilmente aveva cercato di emulare le gesta del killer alfabeto. Le sue vittime però erano completamente diverse, le sue vittime erano donne adulte dai 18 ai 38 anni, che lui ha cominciato a colpire seguendo esattamente lo stile del killer dell'alfabeto, cioè con le iniziali simili. Ha ucciso, cominciando nel 1977, è andato avanti, 1977 è andato avanti fino al 1994, e la cosa positiva di tutta questa vicenda è appunto la conservazione delle tracce così perfette e così precise, che Joseph Naso è stato arrestato nel 2011, quindi fate conto che l'ultimo delitto lui lo aveva commesso nel 94, quindi è stato arrestato 17 anni dopo l'omicidio. Tra le altre cose, in circostanze assolutamente tipiche per un serial killer, perché noi li facciamo sempre molto abili, molto simili a Hannibal Lecter, in realtà sono fortunatamente dei cretini totali. Joseph Naso in particolare era soggetto a una misura di sorveglianza, era in libertà sorvegliata e naturalmente aveva contravvenuto agli obblighi dei sistemi di sorveglianza, per cui i poliziotti sono andati a casa sua a cercarlo, e a casa sua, con un mandato di perquisizione, hanno trovato tutta una serie di indizi che hanno permesso agli investigatori di arrivare alle vittime, alle 4 vittime, per cui dopo 17 anni Joseph Naso è stato catturato, condannato alla pena capitale dal 2013 è in carcere in attesa di essere giustiziato.
Siamo sempre contro la pena di morte. Vabbè. Stamattina vacillo, c'ho quel momentino lì, poi decido comunque no, però c'ho quell'attimo di...
Perché conto naturalmente che tutte queste vicende, che oramai fortunatamente, anche se devo dirvi, prima tu Ross hai accennato al caso della piccola Maddie, noi abbiamo sempre nel cuore Angela Celentano che è scomparsa, Denise Pipitone. Denise Pipitone che non si sa dove sia finita, però devo dire che da quell'epoca i passi avanti delle investigazioni, le cautele, le attenzioni, la scientifica è stata tale per cui non ci sono più.
Meno male.
E c'è invece un'attenzione totale. È da casi come questi che è nato il missing children americano.
Chiudiamo,
che è diventata
con una nota di positività.
Assolutamente, cioè da queste pessime situazioni tragiche, terribili, sono uscite leggi speciali e tutela speciale.
Meno male.
Grazie Picozzi.
A grazie a voi, ciao. Alla prossima.
Ciao.
CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.